20 ottobre 2022. Ritratto di famiglia Neanderthal, nuove rivelazioni dal DNA. Di Anna Meldolesi Elisabeth da Ines fratto SPL fratto AGF. Sono passate appena due settimane dall'annuncio del Nobel a Svante Paabo e il padre della paleogenetica ha già trovato altri tasselli da aggiungere al mosaico dell'evoluzione umana. Il nuovo articolo pubblicato su Nature insieme a ricercatori di diversi paesi confronta il DNA di 13 fossili di Neanderthal venuti alla luce in due grotte in Siberia, ricostruisce i rapporti di parentela della piccola comunità vissuta in una di esse e sulle base di queste relazioni genetiche propone un'ipotesi sulla sua organizzazione sociale. Nelle lettere dei genomi neandertaliani i ricercatori leggono indizi che suggeriscono una struttura patrilocale. In pratica, i maschi sarebbero rimasti a vivere nella comunità in cui erano nati, mentre le femmine, una volta cresciute, avrebbero cambiato gruppo di appartenenza per unirsi a quello del compagno e far nascere lì i propri figli. Ma come sono arrivati a formulare questa ipotesi il primo firmatario del lavoro Laurits Skov del Max Planck Institute per l'antropologia evolutiva a Lipsia e i suoi colleghi? E soprattutto, vale soltanto per questi Neanderthal siberiani rivenuti nel sito di Chajirskaya o possiamo immaginare che fosse un comportamento comune a tutta la specie? La patrilocalità è una tradizione presente in molte società umane moderne e spesso si accompagna ad altre forme di privilegio maschile come il patriarcato e la discendenza patrilineare, ovvero il passaggio ai figli maschi delle proprietà e dei titoli paterni. Ma questa combinazione non è un triangolo di ferro, ed esistono molte variazioni sul tema. Inoltre tra i cacciatori-raccoglitori contemporanei accade spesso che si presentino forme di organizzazione sociale flessibili in cui possono spostarsi sia gli uomini che le donne. In molti casi, anzi, sono proprio le ragazze a restare nel gruppo delle madri. Ma non si può nemmeno dare per scontato che i cacciatori-raccoglitori del passato fossero organizzati come quelli dei giorni nostri. Insomma, le cose sono complicate persino per le culture che possiamo studiare dal vivo, figuriamoci per le società estinte, le cui dinamiche possono essere ricostruite solo sulla base di reperti archeologici, fossili e sequenze genetiche. La tentazione di caricare sui Neanderthal i pregiudizi culturali del mondo sapiens è sempre rischiosa. Ciò detto, vale la pena osare per provare ad aprire uno scorcio sulla vita di questi nostri cugini fratelli che ci hanno preceduto in Eurasia per centinaia di migliaia di anni e per qualche migliaio di primavere hanno convissuto con Homo sapiens incrociandosi e forse intrattenendo senendo scambi culturali con i nostri antenati. A dire il vero, non è la prima volta che la parola patrilocalità si affaccia in qualche studio sugli uomini e sulle donne di Neanderthal. Nel 2011 era stato lo spagnolo Carles Laluela Fox dell'Istituto di Biologia Evoluzionistica dell'Universitat Pompeu Fabra a Barcellona ad avanzare questa ipotesi sui Proceedings of the National Academy of Science, PNAS, a partire dai fossili del Sidrum nelle Asturie. Ma in quel caso l'esame aveva riguardato soltanto il piccolo DNA contenuto negli organelli deputati alla produzione di energia nelle cellule, i mitocondri, non il grosso del DNA che si trova nel nucleo. Il fatto che i tre maschi adulti avessero un DNA mitocondriale dello stesso tipo, mentre le tre donne lo avevano di tipi differenti, aveva portato gli autori dello studio a concludere che i gruppi non solo fossero piccoli e caratterizzati da scarsa diversità genetica, ma anche che probabilmente avessero praticato un comportamento sessuale patrilocale. Questa conclusione però era stata messa in dubbio, sempre su PNAS, da due ricercatori del Max Planck Institute. Il DNA mitocondriale viene trasmesso alle figlie e ai figli soltanto dalla madre perché è contenuto nei mitocondri della cellula uovo e offre informazioni parziali. Il verdetto sui fossili del Sidrum, per esempio, avrebbe potuto ribaltarsi se le stesse donne di Neanderthal fossero sopravvissute e si fossero riprodotte. I loro figli maschi infatti sarebbero risultati appartenenti a tre diverse popolazioni genetiche anche se i loro padri erano riconducibili a un unico lignaggio mitocondriale. C'è poi sempre il problema di determinare se i fossili di cui si confrontano i genomi sono davvero contemporanei tra loro. Nel bel libro Neanderthal, Rebecca Vdragsikes dubita che questo sia vero per il sito spagnolo. I fossili del Sidrum si depositarono in una massa caotica dopo essere stati trascinati lì da altri punti del sistema di grotte, perciò non sappiamo neppure se quegli individui fossero vivi nella stessa epoca, tantomeno se formassero un gruppo sociale, scrive l'archeologa britannica. Insomma, per provare a individuare squilibri di genere nella mobilità di un gruppo bisognerebbe avere elementi aggiuntivi, oltre al DNA mitocondriale, che è il filo d'Arianna dell'ereditarietà femminile, serve il cromosoma Y, che è il corrispettivo maschile, e meglio ancora tutto il genoma nucleare degli esemplari venuti alla luce in un certo sito. Se poi si vuole allargare lo sguardo oltre la singola comunità, occorre avere questi dati per più gruppi di fossili, in diverse aree geografiche e su scale temporali diverse. In effetti, uomini e donne di Neanderthal hanno vissuto in un'area così vasta da spingersi dal Galles fino ai confini della Cina e ai margini dei deserti arabi. Hanno calcato la terra così a lungo da assistere a drastici cambiamenti climatici all'incirca da 430.000 a 40.000 anni fa. È possibile ipotizzare che non abbiano avuto sempre e ovunque la stessa struttura sociale, intendendo con questa espressione la dimensione, il rapporto tra i sessi e la coesione spazio-temporale delle comunità. I tanti incroci di Neanderthal e Homo sapiens. Il nuovo articolo del gruppo di Pabo soddisfa il primo requisito, quello relativo alla completezza del DNA analizzato, ma non può ancora soddisfare il secondo, quello che riguarda la molteplicità dei gruppi presi in esame. Dunque, il suo significato si può riferire soltanto alla comunità dei Neanderthal siberiani, vissuti in un particolare luogo ai piedi dei monti Altai intorno a 50.000 anni fa. In effetti, i ricercatori hanno analizzato il materiale genetico estratto da minuscoli campioni di denti e ossa appartenenti a 13 esemplari, 11 neandertaliani della grotta di Chajirskaya e 2 della grotta di Okladnikov, che potrebbero essere state usate come accampamenti provvisori per la caccia. I due siti distano circa 100 km dalla più celebre grotta di Denisova, dove sono stati individuati altri fossili neandertaliani e anche un altro tipo umano arcaico, detto appunto denisoviano. Vale la pena sottolineare che i primi due siti mostrano un'industria litica simile tra loro, ma diversa dal terzo, che appare anche più distante geneticamente. Le datazioni ottenute incrociando i risultati di approcci differenti indicano che i Neanderthal che hanno occupato i due siti fossero più o meno contemporanei, mentre i dati genetici suggeriscono che facessero parte della stessa popolazione allargata, pur senza costituire un unico insieme coeso. In effetti, analizzando il DNA mitocondriale, il cromosoma Y e centinaia di migliaia di loci del DNA nucleare, è emerso che i fossili di Chajirskaya, ma non quelli di Okladnikov, rappresentano una piccola comunità Neanderthal. Tra i suoi membri, in particolare, sono stati riconosciuti un padre e una figlia adolescente, alcuni uomini che potrebbero essere cugini materni, e una coppia di individui, un uomo e una donna, con una non meglio specificata parentela di secondo grado. In tutti gli individui si nota una diffusa ed estesa presenza di omozigosi, una condizione che si verifica quando riceviamo copie uguali di geni da parte materna e paterna, e questo porta gli autori a concludere che le dimensioni della comunità di Chajirskaya fossero ridotte. Secondo i criteri usati attualmente per classificare le specie animali, avrebbe potuto essere considerata una comunità a rischio di estinzione. E ora veniamo agli indizi di patrilocalità. I DNA mitocondriali ereditati dalle madri mostrano una diversità molto maggiore rispetto alle sequenze dei cromosomi Y ereditate dai padri. Lo scenario che sembra spiegare meglio la complessità dei dati prevede una comunità di una ventina di persone in cui almeno il 60% delle donne provenivano da altre comunità. I Neanderthal dipingevano in Europa prima dell'arrivo di Homo sapiens. Il quadro è estremamente interessante. I neandertaliani sono stati sistematicamente descritti da archeologi basandosi soprattutto sulle materie prime litiche normalmente di origine locale a partire da popolazioni ancorate a un territorio che mantenevano contatti radi con altri gruppi. Questo era considerato un sintomo di arcaismo. Questo studio, al contrario, fa pensare a un'esogamia strutturale che implica incontri e scambi periodici con altri gruppi, commenta l'archeologo dell'Università di Bordeaux Francesco Derrico, tra i massimi conoscitori della cultura neandertaliana. In questi scambi si può pensare che ci fossero anche trasferimenti di informazioni e altro, nonché inclusione di nuovi tratti culturali portati dalle donne nel gruppo che le accoglieva. Un mondo animato dalle donne, esclama Derrico. La domanda che si pone lo studioso è la stessa da cui siamo partiti. Questo comportamento è comune a tutti i neandertaliani o nuove analisi mostreranno che la situazione cambia da regione a regione e secondo i periodi. Una nota cauta conclude anche il lavoro su Nature. In altri luoghi, in particolare a Vindija in Croazia, sembra vivesse una popolazione più numerosa di quella della grotta siberiana, e anche questo spinge gli autori a chiedersi se le caratteristiche delle comunità degli Altai siano legate alla loro collocazione geografica isolata all'estremità orientale della distribuzione nota dei Neanderthal, o se siano tipiche delle comunità di Neanderthal più in generale. Per scoprirlo, ovviamente, serviranno ulteriori studi su altri gruppi neandertaliani in altre parti dell'Eurasia.